Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Questa sera, carissimi, abbiamo molti motivi di gioia, molti motivi per rendere grazie a Dio nostro Padre, al Signore Gesù Cristo e allo Spirito Santo che ci ha invitato qui a celebrare questa Eucaristia. Abbiamo molte ragioni, dico, perché tanti sono i motivi di cui dobbiamo gioire. Il primo per essere qua, intanto, e non è una cosa sempre scontata, il poter essere davanti all'altare del Signore a celebrare l'Eucaristia, a ringraziarlo, a ricevere la sua grazia, non è sempre scontato. Per noi forse sì, ma pensate a quante persone nel mondo non hanno la possibilità di avere l'Eucaristia continuamente. Oppure a quelle persone che per ragioni di salute poi non possono più partecipare, vivere questi momenti comunitari. Quindi già il fatto di essere vivi qui nella gioia già dovrebbe essere un motivo di rendimento di grazie non indifferente. Poi perché abbiamo camminato insieme questo anno, abbiamo cercato insieme il Signore di lasciarci convertire da Lui. Poi perché sentiamo nel nostro cuore il desiderio di Dio, perché se no non saremmo qui. A volte quando io parlo con le persone mi dicono che cercano dei segni, vogliono sentire Gesù e non si rendono conto che il primo modo di riconoscere Gesù presente nella nostra vita è semplicemente dato dal fatto che noi cerchiamo Dio. Noi non potremmo cercare Dio se Dio non ci attirasse nei nostri cuori a Lui. Quando sentiamo il desiderio di andare a pregare, di venire qui, state certi che quel desiderio è il desiderio dello Spirito, non è vostro. Perché la nostra carne cerca altre cose, sicuramente. Non cerca di pregare, non cerca di convertirsi, non cerca il bene, non cerca il vero. La nostra carne e il nostro peccato cercano altre cose. E allora tutte le volte sentiamo il desiderio, o ancora meglio, se riusciamo a vincere la tentazione magari di dire c'è caldo e magari c'è un bel film e magari un altro impegno, se riusciamo a vincere quella tentazione allora siamo certi che Dio abita in noi. Perché nel momento in cui diciamo no, ma sono stanco, stiamo guardando un po' di televisione, allora lì siamo stati ingannati, sedotti, vinti, resi schiavi. Perché il modo per ricevere la grazia di Dio è proprio andarla a cercare. Assecondare, come abbiamo detto prima, con il canto, assecondare i suoi moti. Non meravigliatevi se non sentite questo, se non avete questa consapevolezza, no? Anch'io quando ero giovane pensavo di essere io magari che cercavo la verità. Non sapevo che era Dio che mi metteva nel cuore il desiderio della verità. Ma oggi, dopo tanti anni di lotte, di battaglie, di fatiche, di ricerche, oggi sono consapevole di questo. Come dice San Paolo, nessuno può dire Gesù è il Signore se non per mezzo dello Spirito. San Paolo afferma così in una lettera. Nessuno può dire Gesù è il Signore, ovvero contenuto della fede, se lo Spirito non è in lui. E difatti le persone che non hanno lo Spirito non hanno la fede, dubitano. Ma come faccio a credere? Ma perché devo credere? Ma chissà se sarà così? Quando noi invece diciamo credo al Signore, è lo Spirito. Quindi dobbiamo essere contenti e felici perché siamo qui. Sicuramente siamo peccatori in cammino, sicuramente siamo limitati, sicuramente dobbiamo fare tanta strada, ma intanto siamo qui, sulla strada. Qualche giorno fa una persona che è venuta da me, voleva un po' una guida, dice: ma come faccio? Ho detto: guarda, il primo modo per ricevere una guida è orientarsi. La prima cosa che bisogna fare per camminare verso la meta è orientarsi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo a Milano. Allora dobbiamo capire se vogliamo andare a Roma o a Venezia, mi sembra. E non è facile, sembra una battuta, ma non è facile. Perché noi non sappiamo veramente cosa vogliamo. A volte vogliamo una cosa, a volte vogliamo il contrario. Così come succede purtroppo in tanti matrimoni. A volte ci si sente innamorati e dopo qualche anno ci si odia e ci si uccide. Si arriva anche a questo. Allora, carissimi, la prima cosa, la cosa fondamentale, io direi, è scegliere dove vogliamo andare. Nel momento in cui io dico: io voglio andare a Venezia, e cosa faccio? Mi giro e sono già nella direzione giusta. È fondamentale questo, perché poi ogni passo che farò sono già nella direzione, capite? Ma se io non ho la direzione giusta, quando faccio i passi, verso quale meta li faccio? Se voglio andare a Roma mi devo girare qua. Voi dite: ma sto discorso che cosa c'entra? Perché è un'introduzione alla prima lettura che abbiamo letto. Fratelli, Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in lui vi fu il sì. E che cosa significa questo? Significa che Gesù non è come noi. L'uomo Gesù, quando dice sì, è irrevocabile, è definitivo, è eterno. Mentre noi, quando diciamo sì finché riusciamo a dire sì. Come diceva quello là, l'amore è eterno finché dura. Noi, carissimi, sappiamo per esperienza che a volte vogliamo una cosa e a volte ne vogliamo un'altra. A volte diciamo a qualcuno sì e poi gli diciamo: mamma, mi dispiace, guarda quel momento, no? Chiedo scusa, sì, hai ragione, però adesso mi dispiace, io non posso più. Noi viviamo dentro questa dimensione, in noi c'è questa coabitazione tra il sì e il no, o anche il forse, ci mettiamo anche il forse noi. Allora noi dobbiamo ringraziare Dio per il sì definitivo. Dio ci ama in modo definitivo, eterno. Noi potremmo peccare tutti i giorni della nostra vita, potremmo combattere con Dio tutti i giorni della nostra vita, ma Lui ci aspetterà sempre. Ci aspetterà fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo istante di questa vita terrena, sarà lì con le braccia aperte a dirci: vieni, convertiti, chiedimi di amarti. Perché Gesù ci chiede solo questo. Chiedimi di amarti, chiedimi di renderti capace di amarmi. Noi chiediamo tante cose a Dio, ma glielo chiediamo: Signore, dammi la grazia di poterti amare come tu mi vuoi amare, come vuoi che io ti ami. Donami la grazia di amare come tu vuoi che io ami. Allora il primo motivo per rendere grazie è questo. In Lui c'è il sì. Per questo attraverso Lui sale il nostro Amen. Amen vuol dire la parola definitiva. È così, punto, è irrevocabile, definitivo. E noi siamo chiamati a donare a Dio il nostro sì. Siamo chiamati a determinarci grazie a Lui. Poi il secondo motivo, quello ancora più grande e straordinario che ci ricorda San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, è questo: è Dio stesso che ci conferma insieme a voi, ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra. L'unzione che cos'è? È quel segno simbolico che noi riceviamo alla cresima, l'olio che veniamo unti. Io quando sono stato consacrato sacerdote sono stato unto nelle mani, perché le mani sono il veicolo della consacrazione. E così quando uno viene vescovo viene unto. Ecco, l'unzione è il segno che lo Spirito Santo è venuto ad abitare nei nostri cuori. Ha toccato la nostra anima, l'ha toccata e non se ne va se noi non lo cacciamo. Poi dice: ci hanno presso il sigillo. Il sigillo che cos'è? Nella ceramica, quando la creta è morbida, prima di cuocerla io ci metto il sigillo e poi si cuoce e rimane. Così il sigillo è questo. Nel battesimo noi riceviamo il sigillo di Cristo, cioè riceviamo un'immagine di Gesù. Lo Spirito Santo, questa unzione, imprime in noi il sigillo, quel sigillo di cui parla l'Apocalisse. Ecco, quindi abbiamo ricevuto un sigillo, ma questo sigillo che cosa ci dice? Che siamo di Cristo, apparteniamo a Lui. E i diavoli, quando vedevano Gesù, tremavano. Appena lo vedevano da lontano, tremavano, si inginocchiavano. E così, se noi siamo in grazia di Dio, niente e nessuno ci potrà toccare, ci potrà rubare la nostra grazia, ci potrà allontanare da Dio. L'importante è che noi desideriamo rimanere in comunione. Quindi questo sigillo, questa appartenenza, questa proprietà, come dire, noi non apparteniamo più a noi stessi, apparteniamo a Cristo, siamo di Cristo. Questo sigillo che c'è in noi è la base perché noi possiamo diventare degli alter Cristi, perché i cristiani sono degli alter Cristi, sono delle persone che hanno deciso di voler vivere la loro vita terrena conformandola a Gesù. San Paolo e i padri della Chiesa, sulla scorta dell'insegnamento di San Paolo, dicono che i cristiani sono coloro che costruiscono nel tempo la somiglianza con Gesù. Noi dobbiamo diventare simili a Gesù. Siamo immagine e somiglianza. Questo bellissimo San Gregorio di Nissa. L'immagine l'abbiamo ricevuta nel momento della creazione. La somiglianza la dobbiamo conquistare. E il modello, sapete chi è? È Gesù. E quindi noi dobbiamo, nella nostra vita, cercare di seguirlo. E questo è un dono grandissimo che Gesù ci ha fatto. Perché ce l'ha donato gratuitamente prima ancora che noi diventassimo cristiani. Ci ha chiamati, dice San Paolo. Mentre eravamo peccatori, Dio vi ha chiamati. Ma se quando eravamo peccatori, dice San Paolo, Dio è morto per noi, quanto più non ci darà tutto quello di cui abbiamo bisogno ora che siamo riconciliati? Io dico, ero un peccatore, ero un ateo, ero lontano da Dio e Dio mi ha chiamato, Gesù mi ha chiamato a sé e vuole che noi semplicemente accogliamo il suo dono per poter diventare sua immagine. E questo dipende da noi. Vogliamo noi diventare immagine di Gesù? Questo che dobbiamo chiederci questa sera. E questa è la domanda che vi lascio per l'estate. Quando sarete sotto l'ombrellone, invece di fare quei test psicologici, noi dice, vedi se sei furbo, vedi se sei intelligente. Facciamoci queste domande. Ma io voglio diventare come Gesù? Finite le vacanze, quando ritornerò nella città a lavorare, quale sarà il mio primo impegno? Sarà quello di diventare come Gesù? Bisogna orientarsi, bisogna scegliere quale strada fare. Se non vogliamo diventare come Gesù, non lo diventeremo mai. Ma se noi decideremo di diventare come Gesù, abbiamo già iniziato la strada, siamo già orientati nella direzione giusta. Si tratta solo di permettere che Gesù realizzi la sua opera. Capite? È Dio che deve realizzare la sua opera in noi. Difatti, la terza parolina che cosa dice? Ci ha dato l'unzione, ci ha impresso il sigillo, ci ha dato la caparra dello Spirito. Se Gesù ha già pagato la caparra della nostra salvezza, ma volete che non saldi? Potete pensare che Gesù non voglia saldare l'acquisto? Il Signore vuole pagare. Non desidera altro che saldare il conto, solo che non può saldarlo senza di noi, se noi non gli diciamo di sì. Quindi noi siamo in questa situazione. Gesù aspetta questo da noi, che noi diciamo sì, questa casa mi piace, compra, salda, ci abiterò, la prenderò per la mia casa. Questa è la Chiesa. La Chiesa è la casa di Dio, ma non può diventare la casa di Dio la casa nostra se noi non la vogliamo. Dio ci ha dato tutto e ci vuole dare tutto. L'unica cosa che non può darci è il nostro sì.
aspetta solo questo piccolo sì. Non è che Dio aspetta che noi diventiamo santi, aspetta quella parolina che dice sì, voglio diventare santo. Senza cominciare a dire è difficile, è faticoso, e chissà se arriverò, e la croce la porterò, perché appena cominciamo a dire questi discorsi si è già fregato. Oppure è il nostro inconscio che ci fa fare queste pie considerazioni, così ci illude e ci blocca. Noi non dobbiamo dire facile, difficile, tanto l'ha già comprata il Signore, l'ha già trovato a padre. I soldi li mette Lui, I soldi li mette Lui. Perché carissimi, i soldi sono la grazia che riceviamo gratuitamente. I soldi per finire il pagamento è la grazia, perché solo attraverso questa grazia che riceviamo gratuitamente, infatti si chiama grazia anche per questo, è solo in forza di questa grazia che noi possiamo migliorare. La prima cosa che ognuno di noi dovrebbe chiedere ogni mattina è di ricevere questa grazia di poter essere un discepolo di Gesù. La grazia di poter portare a compimento l'opera di Gesù. La grazia di poter dire continuamente ogni giorno il nostro sì come l'ha detto Lui. Costi quel che costa, perché intanto questo mondo prima o poi finirà. Costi quel che costi, finirà. La sofferenza finirà, il dolore finirà, la morte finirà. Ma l'eternità non finirà mai. E poi c'è un ultimo dono che il Signore questa sera ci ricorda che vuole farci, che ci ha già fatto, quello che ci ha scelti per essere luce e sale del mondo. Il cristiano è così. Pensate che bello, essere luce e sale. Ma che cosa c'è di più bello nella vita di uno che possiede la luce e di uno che sale, che dà sapore alle cose, alla vita. Essere il sale, che vuol dire colui che deve dare il sapore alla vita. Ci ha scelti per questo. Noi tutti, forse, quando siamo impegnati in qualche ambito, che può essere o culturale, o artistico, o di qualsiasi tipo, non andiamo a cercare il più sapiente. O anche quando andiamo dal medico, se dobbiamo andare da un avvocato, se possiamo cerchiamo il meglio, no? Però questo meglio qui si occupa solo di una cosa, così come il cardiologo si occupa solo del cuore, l'avvocato ha una sua specializzazione, un altro avvocato ne avrà un altro. Questo è per la vita. Voi siete la luce e il sale, per il significato globale dell'esistere. E noi possiamo essere, dovremmo essere nella mente di Gesù, nell'intenzione di Gesù, noi dovremmo essere gli specialisti della vita, gli specialisti della felicità, gli specialisti del sapore dell'esistenza. Ecco il dono che vuole farci il Signore. Voi siete il sale. Ecco, allora questa sera vogliamo celebrare questa Eucaristia con questo atteggiamento di gratitudine. È sufficiente adottare verso Dio quella gratitudine umana che noi sentiamo di esprimere tutte le volte che siamo consapevoli di aver ricevuto da qualche persona qualcosa inatteso, di inaspettato. A Gesù basta questo. Basta questa nostra gratitudine umana per tutto quello che Lui ha già fatto per noi, ma soprattutto per tutto quello che vuole fare per noi, che ha in riservo per noi. E allora chiediamo nell'Eucaristia a Gesù che ci dia il coraggio appunto di lasciarlo operare, di fare in modo che saldi il debito della casa, in modo che noi possiamo abitarvi in modo definitivo.